Capitolo 6. Luna, ovvero nessuno. Luna si svegliò di colpo sospirando. Era solo un fottuto sogno, ma la sensazione che le rimase addosso, quell'idea di essere stata a casa sua senza esserci realmente, senza essere vista, la devastava dentro. Almeno nei sogni avrebbe meritato un abbraccio caloroso dalla sua famiglia. Invece niente, sospirava ancora. Forse stava avendo un leggero attacco di ansia. Pensò di chiamare Enrique, che nel frattempo russava melodico dalla sua camera da letto. Ma poi ci ripensò. I nervi si distesero e si lasciò cadere di nuovo fra le lenzuola stropicciate dal sonno irrequieto. Nessuno. Ancora quella parola che puntualmente tornava. Si sentì per un poco come in un poema omerico, l'odissea postmoderna riscritta dal suo inconscio. Poi mise a fuoco bene quella parola. Nessuno. Veramente lei poteva diventare nessuno, qualora l'avesse voluto. Alla fine, superato lo scoglio della somiglianza con Ofelia, nessuno possedeva i suoi reali dati anagrafici, cioè solo il suo amico francese, ma lui era dalla sua parte. Bastava cambiare look, tagliarsi i capelli o magari tingerseli. Esisteva la tinta negli anni venti? Forse l'ennè. Meglio, più naturale. Indossare vestiti diversi, parlare diversamente, inventarsi una storia. Certo, era semplice. Quello era tutto ciò che era necessario fare. L'indomani mattina avrebbe iniziato seriamente a metterlo in pratica. Sarebbe diventata finalmente nessuno. Lunedì 24 maggio 1920. Alla fine Luna era caduta in un sonno profondo, era in debito di parecchie ore col suo corpo e con gli eventi che si erano susseguiti nei giorni precedenti. Si svegliò verso le 11, con Henri che suonava già da una buona mezz'ora nella sua stanza. Come risveglio non fu poi così traumatico rispetto agli incubi della notte appena passata. Fece capolino nella stanza del ragazzo ed aprì la porta senza bussare. Henri sobbalzò roteando col suo strumento come due sere prima, ma stavolta con l'intento di coprirsi dietro il contrabbasso, dato che aveva questa stramba abitudine di suonare completamente nudo dentro casa. «Nessuno vi ha insegnato a bussare prima di entrare nelle stanze altrui?» esclamò con una certa soggezione. «Nessuno vi ha insegnato a vestirvi la mattina, soprattutto con una donna in casa?» rispose Luna, stando al gioco. «Beh, in verità dovrebbe essere il contrario, ma lasciamo stare. Dammi 10 minuti e sono da te», rispose simpatico il francese. «Vado in bagno, hai delle forbici?» tagliò corto Luna. «Guarda negli sportelli del mobile in salone, ma a cosa ti servono le forbici? Getti la spugna? Suicidio stoico?» scherzò grottesco il musicista. «Vedrai», aggiunse la ragazza dileguandosi. Qualche volta da piccola si era tagliata da sola i capelli, ma non è che fosse chissà quale parrucchiera. Così si fece coraggio e, scovato dove si trovassero le massicce forbici da sarta, veramente poco promettenti, si mise all'opera. Optò per un taglio netto e deciso, mascolino e arruffato, probabilmente fuori epoca ma decisamente molto lontano dalla sua lunga chioma. Per giunta ci stava bene con il nuovo taglio, le scopriva il collo e la forma delicata del viso. Fece in fretta a raccogliere quello che rimaneva della sua capigliatura, cercando di pensarci meno possibile per non soffrire il trauma. Per certe persone la capigliatura è un'estensione della mente, un prolungamento delle idee, dei pensieri. In ogni singolo ciuffo è insita una storia, un momento della vita, una forza. Come le venature interne di un albero, ogni centimetro rappresenta un istante, una fase. Ma in questo istante il loro piano per scoprire cosa fosse successo e la speranza di tornare a casa sani e salvi erano la priorità. Si convinse ancor di più del suo gesto folle, quando uscendo dal bagno incrociò Henri, che nel frattempo si era vestito fortunatamente. Sorpreso dalla vista della ragazza si sbilanciò. «Stai molto bene, Luna, veramente. Ma era necessario, non possiamo rischiare che Fernando o Gustavo o chissà chi altro mi riconosca o mi scambi di nuovo per Ofelia Queiroz», esclamò la ragazza. «Hai ragione. La situazione si sta facendo sempre più complicata», annuì Henry. «Ora avrei bisogno di un mercante di spezie, di una drogheria o qualche altro diavolo di negozio dove comprare l'ennè per scurirmi i capelli e magari cercare qualche nuovo vestito», continuò decisa la ragazza. «Che giorno è oggi? Seconda feira? Perfetto! Ho quello che fa il nostro caso, la feira da ladra!» sentenziò raggiante il francese. Luna lo guardò incuriosita, scavando nelle reminiscenze delle sue ricerche sulla città, ma poi non riuscì a ricordare nulla. Così, mostrandosi perplessa, lasciò che Henry le spiegasse meglio. «La feira da ladra è l'antico mercato delle pulci di Lisbona, antico quanto le storie di mercanti, artigiani e artisti che sono passati per queste strade di ciottoli e vino rosso. Si trova proprio qui a due passi, vicino il Pantheon, la chiesa di Santa Engracia. Lì potrai trovare sicuramente tutto quello che cerchi». Così fu, e i due giovani viaggiatori uscirono per i vicoli dell'Alfama, inerpicandosi tra le viuzze bianche verso la loro meta, a tratti specchiandosi nel riflesso del sole sugli azulejos. Per non dare nell'occhio, Luna si era infilata una camicia larga di Henry, lasciandola cadere fuori dai suoi pantaloni, a mo' di vestitino. Col nuovo taglio di capelli e quell'outfit assomigliava più a uno strambo giullare di corte che alla sensuale ragazza che solitamente vestiva, ma era tutto nei piani. Durante la mattinata di shopping sfrenato a carico del povero musicista francese, i due si divertirono molto, schernendosi, ridendo, mangiando sardine ad un angolo della piazza. Un terapista direbbe che quel continuo scherzare, quello stuzzicarsi a vicenda, era il campanello di allarme di una probabile infatuazione amorosa, come la danza elegante di un pavone. Comprarono l'henné, delle camicie nuove floreali, da vera donna portoghese, un paio di occhiali veramente bizzarri e del buon vino da portare a casa. Per un attimo furono veramente felici e spensierati. Si dimenticarono di tutta la vicenda, due navigatori dello spazio-tempo in vacanza a Lisbona negli anni venti. Mica male come pacchetto turistico. Poi sulla strada di casa, finita l'ebbrezza del sole e del vino bianco bevuto a pranzo, iniziarono ad ingegnarsi per la sera. Alle prime ore di buio sarebbero usciti di casa ed avrebbero ripreso le loro ricerche senza demordere, fiduciosi nel destino ridicolo che li aveva prima presi in giro e poi fatti incontrare. Così cenarono a casa di Henry, raccontandosi di tutto, delle loro vite e delle loro abitudini, sorseggiando vino tinto della regione di Porto. Il culmine della loro spensierata giornata di chiacchiere e alcolismo fu appena dopo cena, quando Henry tornò delicato a stringere la mano di Luna, con quel savoir-faire tipico francese. Stavolta la ragazza non si ritrasse, né iniziò a sudare in preda alla sua iperidrosi. Era in pace, come se fosse a casa sua. Era lontana dalla realtà quanto bastava per agire con spontaneità ed un pizzico di istinto. Così, chinandosi verso il musicista, lo baciò sulle labbra. Fu un bacio semplice, senza troppi convenevoli né azzardati avvitamenti della lingua. Le labbra dei due ragazzi combaciarono per pochi secondi, che ai due parvero un secolo. Il musicista accolse sorpreso il gesto della ragazza che, staccandosi, arrossì e rispose con un sorriso. Poi, col suo fare intraprendente tipico delle situazioni imbarazzanti dove era solita cacciarsi, disse: «Il vino era buono, forse un po' forte. Dobbiamo prepararci ed essere lucidi». Henry non rispose, comprendendo il tentativo di Luna di rompere il ghiaccio e riportare la conversazione sul punto focale. «Mi vado a sistemare e sono pronto ad uscire», aggiunse poi, scomparendo nel bagno. Il contrabbassista fece segno affermativo con la testa, rimanendo ancora qualche secondo immobile nella sua posizione. Finì di sorseggiare il suo vino rosso. Poi si accese una sigaretta e, fumando compiaciuto, si soffermò sul suono lontano dell'acqua che scorreva in bagno. Nella sua mente iniziarono a comparire dei frame di un film erotico francese, una di quelle pellicole d'autore mai volgari, che riescono a tenere alto il tuo desiderio senza mai scadere nel pornografico. Amava quel genere e adorava sicuramente la scena che il suo cervello stava abilmente filmando nella sua immaginazione, dove ovviamente la protagonista della trama era la sua nuova coinquilina. La porta del bagno si aprì prontamente e Henry fu scaraventato di nuovo negli anni venti, con la sigaretta in mano che si stava consumando, rischiando di scottarlo alle dita. «Sono pronta, andiamo», disse Luna. Era bellissima, con quel mascolino taglio corto, i capelli scuri, gli occhi di ghiaccio. Indossava una camicia blu notte con dei fiori ricamati sopra, infilata nei pantaloni larghi. Sul viso entrarono in scena un paio di occhiali da vista tondi, con la montatura dorata, di quelli che oggi considereremmo vintage, ma che addosso a quel look da geisha sembravano aggiungere ancor più poesia. Luna sfilò davanti e indietro per la sala due volte, guardandosi allo specchio del bagno ancora aperto. Poi pronunciò decisa: «Salve, io sono nessuno, ma puoi chiamarmi semplicemente Nada».